Noi avevamo avuto la disponibilità di alcune persone che oggi a Bologna lavorano nei campi e sono Sara Montipò e Lucio Serio, se non so se avete voglia di venire qua, vi costringiamo, diciamo così, perché hanno detto molto brevemente, insomma, voglia di raccontarci alcune riflessioni della loro esperienza di questo ultimo periodo, diciamo, di questo ultimo anno. Sono di due cooperative, una si chiama La Rupe e l'altra la cooperativa La Dolce, e si sono un po' confrontati, insomma, in occasione anche delle somme che devono tirare un po' del loro lavoro. Penso che ci sarà anche altre occasioni prossimamente, no? Per riflettere ancora su queste cose, e credo che queste siano cose che dovrebbero interessare non soltanto, appunto, chi nei campi ci sta, ma soprattutto chi questi campi li vede dall'esterno, perché pensa sempre che non sia il caso magari di andarci o di frequentare gli altri, i Rom e i Sinti. Comunque, se vogliamo provare ad ascoltarli un attimo, e poi dopo c'era anche l'intervento di Dimitri Angelopoulos, che è un pedagogista, dico bene, un insegnante, un docente, che magari successivamente, oppure se vuole intervenire man mano con delle domande. E, ecco, è venuto in questa occasione. Tutto ciò poi è nato dalla mostra e dal lavoro di Mario Abiezzi, che è quel signore nascosto dietro ai materiali del CIPES, che è un centro di documentazione di Milano, che lavora particolarmente sulla storia anche dei Rom. E se Mario vuole venire qui con noi, se ha voglia di venire qui con noi, Mario ha già stamattina fatto degli interventi con le classi. Adesso lasciamo parlare un attimo Lucio e Sara. Grazie.
Buonasera a tutti, io sono Sara, lavoro appunto per la cooperativa La Rupe insieme a Lucio, che invece fa parte di un'altra cooperativa che si chiama Dolce. Da 2 anni lavoriamo. Si sente poco? Da 2 anni lavoriamo. Ancora? Ok. Scusate, ma non sono molto abituata. Allora, sono il microfono. Da 2 anni lavoriamo su 3 campi che ospitano dei Sinti a Bologna. Uno si trova a Borgo Panigale in via Persicetana, l'altro nel quartiere Naville, dietro l'ospedale Villa Arbosa, in via Arbosa, e un terzo invece a Savena. Diciamo che rispetto a quello che è stato detto precedentemente, sicuramente la storia appunto ci racconta di queste persecuzioni che vengono da centinaia di anni inflitte appunto ai Rom e ai Sinti. Ancora oggi però li troviamo dentro questi campi, quindi comunque ci ricorda molto quello che è stato detto in precedenza. Quindi il nostro lavoro si svolge dentro questi campi, definite poi aree sosta. Dai quartieri dai quali vengono gestiti e con i quali noi siamo in convenzione, quindi noi lavoriamo per i vari quartieri che ospitano questi campi. Si trovano ovviamente ai margini della città, isolati, li possiamo anche definire dei ghetti in qualche modo. I problemi con cui ci confrontiamo quotidianamente sono nel tempo di poco cambiati, cioè si parla sempre di difficoltà rispetto all'alloggio, di difficoltà rispetto alla prevenzione, alle cure sanitarie, difficoltà nell'inserimento scolastico. La situazione, diciamo, non è molto migliorata nel tempo. E le domande che poi ci siamo posti in questi 2 anni lavorando nei campi ci portano un po' a riflettere su quanto poi questa dimensione del campo sia entrata a far parte in qualche modo anche dell'identità degli stessi abitanti del campo, quindi di quanto loro riescano in qualche modo a pensarsi in una dimensione diversa. Questo è uno dei problemi con cui noi ci confrontiamo quotidianamente, perché ci troviamo a proporre delle possibili alternative che poi in definitiva in realtà sono molto poco praticabili o comunque danno dei risultati che magari noi ci aspetteremmo di concludere qualcosa, poi siamo degli operatori sociali, per cui magari ci aspettiamo, abbiamo sempre quell'obiettivo, no, dell'autonomia, del cambiare una situazione, in realtà ci rendiamo conto che utilizziamo molto spesso strumenti che non o proponiamo più che altro strumenti per il cambiamento che poi non vengono accettati in qualche modo dalle persone con cui ci confrontiamo, no? E quindi la riflessione in questo tempo è stata ovviamente sul che cosa proponiamo, su come sono le persone con cui ci confrontiamo. E abbiamo un po' capito che comunque c'è la dimensione, poi questa era la nostra interpretazione, poi sarebbe stato carino se ci fossero stati alcuni di loro, magari per smentire anche quello che stiamo dicendo. Però quello che siamo arrivati a capire, che sarà una banalità, però è che comunque viene vissuta ancora dai sinti e quindi comunque in una dimensione totalmente distante da quella che è la collettività, no? Cioè da com'è la maggioranza della società, che viene vissuta molto la quotidianità, molto il bisogno immediato, mentre invece quello che noi proponiamo molto spesso è visto in una prospettiva nel tempo, a lungo termine, no? Quindi non abbiamo proposte, comunque o difficilmente troviamo soluzioni che riescano a inserirsi dentro questo loro modo di vivere la vita in qualche modo, no? E questa è una delle prime cose che viene comunque ancora negata a questo popolo, cioè la possibilità di vivere come loro vorrebbero, quindi in una quotidianità. Cioè trovare delle risposte, dei bisogni immediati, quindi questo poi si declina in tante situazioni, a livello appunto lavorativo, a livello sanitario, c'è la nostra difficoltà nel magari proporre dei discorsi legati alla prevenzione, quando comunque è difficile per loro capire che dovresti prevenire una malattia, ma anche la stessa cura, no? Cioè confrontarsi con un sistema sanitario dove comunque, cioè, prendi un appuntamento e passano 6 mesi. Allora, cioè, è difficile impostare il lavoro in questo modo, ma non abbiamo, cioè, pensiamo delle idee, proviamo a sforzarci a trovare delle risposte differenti, però assicuro che è molto difficile. Il nostro lavoro, oltre a questo, consiste comunque sempre in una sorta di mediazione, no? Ci troviamo in questo spazio tra il campo, che è molto distante dalla cittadinanza, molto distante dalle istituzioni, quindi proviamo comunque a mettere in comunicazione questi due mondi e proviamo a trovare un modo per farli comunicare, per arrivare a permettere a entrambi di conoscersi in qualche modo o di comunque sì, relazionarsi, ma anche crescere, conoscersi, cioè. Vediamo nei campi i giovani comunque sono molto, si inseriscono rispetto anche agli altri, nella scuola, agli altri ragazzi, no? Con delle modalità molto particolari comunque. Facciamo veramente fatica a svolgere questo lavoro di provare a mettere in contatto questi due mondi. Comunque è uno dei nostri scopi, dei nostri obiettivi maggiori. Poi vabbè, le criticità sono tante, per cui è anche il lavoro che abbiamo fatto, penso che comunque sia stato in questi 2 anni abbastanza importante. Poi magari lascio a Lucio la possibilità di descrivere un po' più nel dettaglio operativamente quello che è stato fatto e io mi fermo qui, insomma.
Beh, intanto appunto, come diceva Sara, come dire, non siamo molto abituati a parlare così, siamo abituati a operare, quindi siamo anche un po' in difficoltà. E la cosa sicuramente che stasera è saltata agli occhi e mi ha un po' spaventato ascoltando l'intervento che ci ha preceduto. È sicuramente il fatto che questa questione della persecuzione, che non è necessariamente sterminio, ma come diceva lei prima, ci sono tante forme di persecuzione, in qualche maniera noi la troviamo sul campo tutti i giorni. Cioè, la il tentativo in qualche maniera di negare una cultura che non è la cultura dello stanziale, della sicurezza, eccetera, la troviamo tutti i giorni in forme, le forme più disparate. Quindi questo un po', devo dire, anche nel preparare l'incontro di oggi, eccetera, ci ha un po' spaventato, perché ci siamo detti, ma insomma non cambia proprio niente, ovviamente in forme molto diverse. Adesso sicuramente non siamo davanti a nessuno sterminio apparente, sicuramente siamo davanti a discriminazioni fortissime che credo vadano sottolineate ed evidenziate in maniera precisa. C'è un'altra cosa che volevamo sottolineare, era l'evidente tentativo di civilizzare, tra virgolette, uso questo termine, poi civilizzare lo zingaro. Cioè dobbiamo necessariamente civilizzare tutti coloro che riteniamo non abbiano, diciamo così, un atteggiamento culturale che sia conforme a quello che è la vita, soprattutto, come dire, impostata a livello occidentale. E da una parte questo, dall'altra, come dire, ci scontriamo anche, lo dobbiamo dire in maniera molto chiara, con un certo approccio da parte delle persone che riteniamo appunto i cosiddetti nomadi o sinti, eccetera, come dire, un approccio che è un po' assistenzialista, ovvero da sempre, io mi ricordo quando ero bambino, insomma andavo a scuola con i miei amici sinti, eccetera, e già da allora, insomma, c'era un certo approccio assistenzialista che era ovviamente non unidirezionale, ma era reciproco, cioè lo Stato li metteva all'interno dei campi, non faceva pagare la luce, l'acqua, eccetera, e probabilmente non pretendeva neanche tanto, se non che non rompessero troppo le balle, probabilmente, che non fossero troppo in mezzo ai maroni, se non quando appunto lo si riteneva. E noi, l'altra cosa assolutamente che ci ha lasciato, che ci ha colpito, è stata, ovviamente, noi stiamo parlando di una realtà che, contestualizzata alla questione del nazismo, eccetera, è molto più tranquilla e serena, probabilmente. Ci ha colpito il fatto però che ancora questi nostri amici sono all'interno di campi, non a caso forse, sono all'interno di campi che sono normalmente lontano dalle nostre comunità, dalle nostre comode e sicure case, sono all'interno di campi che non hanno spazi, per esempio, per i bambini, nonostante, sottolineo quello che diceva prima chi ci ha preceduto, nonostante siano le persone e le comunità che fanno più figli in assoluto, almeno a Bologna credo che siano le persone in assoluto che fanno più figli, ma è negata in qualche maniera all'interno dei campi la possibilità di avere spazi adeguati per loro, eccetera. E quindi l'altra questione che ci pare assolutamente evidente è che viene negata chiaramente la possibilità di fare una vita cosiddetta da nomade, ovvero una vita legata alla progettazione e programmazione della vita del qui ed ora, se è possibile, mi permettete dirlo, su una vita legata non ad una, come dire, abitazione stabile, un lavoro stabile come lo intendiamo noi, a tempo indeterminato, eccetera, ma un abitare e un lavorare, diciamo così, nel percorso e nelle strade dei nostri paesi, è negata. All'interno dei campi, io parlo quelli di Bologna, ma secondo me possiamo parlare di tutta Italia, all'interno dei campi, per poter rimanere all'interno dei campi, le persone cosiddette nomadi, sinti, rom, eccetera, debbono richiedere un'autorizzazione ed un permesso allo stare all'interno dei campi. Questa autorizzazione deve essere richiesta ogni anno. Voglio ricordare a tutti che ci sono persone, come il nostro amico, abbiamo con noi, lo posso dire, Floriano, abbiamo con noi un ospite di un campo così, che vive da 30 anni nei campi. Tutti gli anni a lui è chiesto di chiedere l'autorizzazione per poter rimanere in una situazione, cittadino italiano, residente, paga le tasse, ha dei figli che vanno a scuola, però gli viene chiesto questo. A me, che abito in via del Carroccio numero 10 a Bologna e abito lì da 10 anni, nessuno mi chiede l'autorizzazione a poter rimanere. Allora voglio dire che siamo davanti a una situazione assolutamente ambigua, perché quindi questo. Per non dilungarmi troppo ancora, tre questioni. Questione del lavoro, diciamo prima della programmazione e progettazione della vita. Non è permesso, non è concessa la facoltà a chiunque o voglia di potersi programmare la vita nel qui ed ora e quindi pensare solo a stasera o al domani. Non è più possibile. È necessario ed è richiesto dalle culture occidentali programmarsi la vita ad oltranza, salvo poi, magari facendo un mutuo, salvo poi appunto ritrovarsi nella cacca perché saltano tutti i pilastri mondiali dell'economia, eccetera. Non è possibile. E quindi ad un sinto è chiesto di adeguarsi assolutamente supinamente a questa condizione. Quindi rinnegando un proprio stato, una propria cultura, eccetera. È assolutamente impensabile ormai spostarsi tranquillamente da un posto all'altro. Chi fa il camperista di voi sa che anche nel weekend non è più possibile sostare nei parcheggi di Rimini e Riccione tranquillamente, perché si è sfollati, bisogna andare all'interno dei campeggi. Quindi non è più possibile neanche per un camperista, per un nomade del weekend fare questo, figuriamoci per una persona che è appunto e vive. È impossibile svolgere attività lavorative che non siano quelle fiscalmente riconosciute. Il raccoglitore di ferro, non è più possibile fare il raccoglitore di ferro per anche queste persone, perché è necessario avere un tabulato, essere iscritti all'albo, insomma non è più possibile fare delle attività che non abbiano un riconoscimento formale, istituzionale, ormai appunto. Altra questione di piccolo conto, è assolutamente impensabile per una persona che ha dei bambini spostarsi da un posto all'altro facendo l'iscrizione dei propri figli durante l'anno, sicuramente in un posto, da un posto a un altro, fare lo spostamento è impossibile. Già anche da un anno a quell'altro, se uno si sposta da Lugo di Romagna a Bologna, è molto complesso fare l'iscrizione, ma se fosse anche possibile fare l'iscrizione, è assolutamente impensabile che tra una scuola e l'altra ci sia, una continuità pedagogica e di accompagnamento, un raccordo tra le scuole, una mediazione. È assolutamente impossibile. Quindi negata la possibilità di spostarsi, non tanto di fare il nomade, ma proprio di trasferirsi da un posto a quell'altro. Sul campo, velocissimamente, per non togliere poi la parola ad altri, più che delle certezze ci siamo posti veramente tante domande. Chi ci ha preceduto ha finito con delle domande, ahimè ci finiamo anche noi ponendoci veramente diverse domande. Alcune velocissime, insomma, e una sola certezza, solo una. Le domande che ci siamo posti sono: ma qual è l'importanza del campo per i suoi abitanti? Ma soprattutto, qual è l'importanza del campo per la comunità intera, per la società? Del campo, ritenuto come appunto un ambito di ghettizzazione. E il campo che non fa entrare o non fa uscire, o sono piuttosto i confini dettati dalle nostre paure, dalle nostre rigidità, che non ci permettono di fuoriuscire da questa logica del creiamo delle strutture rigide di isolamento. È solo il campo l'unico elemento identitario di chi ci vive, perché noi ci siamo chiesti, ma fuori dal campo queste persone, ma chi sono? Chi ritengono di essere? Qual è la loro vera identità anche culturale, storica, eccetera? Come si vivono gli abitanti dei campi? Non gliel'abbiamo mai chiesto, Ghettizzati, protetti o liberi di fare come e quel che credono, ovviamente rispettando gli altri, non lo so. Laddove è necessario è meglio intervenire, e questo parliamo come operatori, all'interno dei campi o al di fuori dei campi, cioè portando queste realtà all'interno della comunità più allargata. Ultima domanda, tra le tante. Il campo in questa situazione è l'unica possibilità o ci sono altre possibili soluzioni anche di mediazione tra il campo e lo stare all'interno di un condominio? Possibile che non ce ne siano altre? L'unica certezza, alla fine è una certezza soltanto, è che sul campo credo ci dobbiamo rimanere tutti, perché dentro crediamo, cioè sporcandoci le mani dentro ai campi, forse attraverso lo sporcarsi le mani si possono tentare piccole ma incisive azioni nel difficile tentativo di modificare o graffiare, cioè segnare profondamente, le nuove politiche di integrazione e di valorizzazione delle differenze. Per politiche intendo le politiche basse, sapete, non intendo mica quelle nazionali, cioè le politiche dei quartieri, le politiche delle comunità, le comunità più vicine ai cittadini. Cioè, come possiamo fare? Standoci dentro, stando dentro ai campi con loro, ai campi intendo ovviamente per modificare, per tentare di, come dire, fuoriuscire da questa logica della ghettizzazione. Questa, ahimè, è forse, come dire, dopo 2 anni di lavoro e dopo anni di vita da cittadino nei quartieri, una questione sulla quale veramente non vogliamo mollare, cioè rimanere con le persone che vivono all'interno delle marginalità, in questo caso, per, con loro, sporcandosi le mani, tentare di modificare questo approccio culturale alle diversità, soprattutto alle diversità. Spero che siano stati chiari, insomma, un po' anche presi da emotivamente, perché poi queste realtà ci toccano.
Allora, io volevo ringraziare intanto Lucio e Sara per questo intervento. Non so se magari c'è qualcuno che ha delle curiosità, insomma, visto che loro ci lavorano quotidianamente in questa realtà, se vuole chiedere qualche cosa. Io volevo così fare una piccola digressione. Lavoro in una biblioteca in questo quartiere. In questo quartiere girano, ci sono anche dei ragazzi, delle ragazze rom e sinti, e sono molto interessati alla biblioteca, perché abbiamo le postazioni internet, perché è un luogo accogliente in certi momenti, caldo, così. E abbiamo avuto una serie di problemi all'inizio, perché c'erano delle bambine che venivano a chiedere l'elemosina, che venivano a rubare i libri, così, un po' per dispetto, perché poi li prendevano e li buttavano quando erano fuori, no? Per fare dei dispetti a noi. Devo dire che dopo qualche anno abbiamo raggiunto un livello, secondo me, ottimo di convivenza nella diversità, chiaramente. Le regole in biblioteca sono poche e sono chiare, no? Cioè, se ti vuoi iscrivere a internet devi mostrare il documento, nel senso che io devo poter, siccome esiste una legge Pisano, poi dopo tu devi essere rintracciato, quindi io devo sapere chi sei, nel momento devi essere maggiorenne, oppure se sei minorenne devi essere autorizzato dai genitori. Dette queste 2 o 3 cose, quando hanno capito questi ragazzi e queste ragazze che non era una discriminazione nei loro confronti, ma che era una cosa che era così per tutti, devo dire c'è stata un'adesione alle regole quasi da secchioni, cioè nel senso che proprio le regole sono quelle, quindi le regole vanno rispettate. Mi è successo l'altro giorno di un ragazzo che è venuto, che voleva accompagnare un suo cugino, un suo parente, insomma, minorenne, però quindi io voleva farlo entrare con la sua password e gli ho detto: lo sai che non si può, non può entrare. Non ha minimamente insistito, ha detto: va bene, allora gli faccio vedere un CD. Praticamente voleva che questo amico, questo cugino, potesse passarsi il tempo mentre lui andava a fare l'esame di guida. E la cosa che ho notato in molti dei ragazzi che ho e ragazze che ho conosciuto, e sembra questa assoluta mancanza di egoismo, cioè lui stava perdendo l'esame di guida, cioè l'appuntamento con l'esame di guida, perché voleva aiutare, accompagnare questo cugino nella biblioteca, spiegargli come funzionavano tutte le cose, finché a un certo punto gli ho detto: insomma, vai a fare questo esame, sono io la bibliotecaria che gli spiego adesso cosa deve fare, dove deve andare, tutto quanto, no? Per cui e mi è successo altre volte, insomma, di trovare questa moltissime qualità, insomma, queste particolarità che probabilmente si acquisiscono anche nella vita comunitaria, no? Cioè nel fatto che queste ragazze, io parlo di ragazze e di ragazzi perché ho a che fare soprattutto con i giovani, vengono soprattutto i minori o comunque entro i 20 anni, diciamo, in biblioteca, hanno questa sensibilità nei confronti degli altri che non molti hanno, diciamo, tra i miei figli, ecco, tra gli italiani, che sono invece più abituati a una vita chiusa in casa, più protetta, così. Loro sono, mi sembra, più sensibili, più abituati. E questo mi sembra una cosa molto positiva, che può anche aiutare in una comunità come la biblioteca. Tra ragazze e ragazzi sicuramente aiuta, cioè si sono rotti alcuni confini rigidi. Tra gli adulti è molto più complicato, e lì anch'io ho 3.000 punti interrogativi. Ecco, comunque io penso, nella poca esperienza che ho avuto in questi anni, che sia bello uscire dai campi, cioè poter fare delle cose con i ragazzi e le ragazze così anche fuori dai campi, perché è molto divertente per tutti, così insomma bisogna seguirla assolutamente anche quella strada, perché ci sono degli scambi che sono fantastici, ecco, in certi momenti. Allora, questa invece è una pausa offerta dall'XM, che offre...
Cioè, magari mandando questi due cartoni che sono fantastici, questi due cartoni animati sul tema, uno dei due si intitola Cromofobia, è questo, ed è stupendo. Non so, magari li vediamo e poi dopo, tanto sono brevi, poi dopo niente, l'XM, la cucina dell'XM ci sta offrendo un buffet soprattutto per i relatori, ma ovviamente anche per i temerari che sono rimasti qua fino adesso. E poi continuiamo con Mario Abiezzi e con Dimitris Argyropoulos.